Buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti alla Falena.
Sì, questa è la trasmissione di Radiogramma. Trasmettiamo direttamente dal laboratorio sociale occupato autogestito Buridda in corso Montegrappa 39. Questa è la trasmissione che tratta di scienza, tecnologia e società.
È la quarantesima puntata.
Qua tutti in sala ci chiamiamo Aldo, per chi non l'avesse ancora capito, magari si dà una svegliata. Non verrà raccontata questa cosa, ma può essere una delle tante cose che può essere dedotta ascoltandoci nel tempo.
Un po' è stata raccontata.
Ma poi è comodo perché dici: Aldo, portami una birra, te ne arrivano un casino.
E quindi niente, potremmo fare un indice di cosa parleremo in questa puntata, ma avremmo dovuto preparare.
No, questa in realtà, rispetto ad altre che magari sono più preparate, studiate su un argomento, è più una puntata di quella del porta un argomento alla puntata.
La puntata at arm.
Abbracci. E qua siamo tutti un po', qualcuno si è portato qualcosina da parlare, chi cose più nerd, chi cose un pochino più divulgative. Ma diciamo che in quest'ora vi intratterremo comunque.
Braderei ha portato i dischi.
Io ho portato i dischi.
E quindi mal che vada vi sotterriamo di reggae. E l'ora passa.
Bravi. Allora inizio subito a sotterrarvi. Cosa
bravo, tira
pensate?
Fuori
Mettiamo
la pala.
Subito un pezzetto, dai. Allora, dai, per svegliarci un po', perché io ho stata una giornata leggermente pesante, quindi mi sto mezzo addormentando. Mettiamo gli Scatalites con un pezzo che si chiama La Libella.
Thank you.
Benvenuti, benvenuti, bentornati. La Falena Bianca in diretta da Corso Montegrappa 39, Laboratorio Guridda.
Bidelleria.
È la trasmissione noiosa della nostra radio, la trasmissione di scienza e ammorbamenti. Nasce, in realtà è nata, cos'era? Maggio. Abbiamo cominciato a maggio.
Un po' prima, dai.
Come una trasmissione di avvicinamento ad ACMeeting. Il Buridda ospita Radiogramma, il Buridda ospitava ACMeeting e ci è venuto spontaneo cominciare a fare questa trasmissione.
A fondere queste due entità.
Che piano piano, nelle sue settimane, cominciava un po' a introdurre cos'era ACMeeting per chi era di Genova e per chi ascoltava Radiogramma, e cominciava a introdurre Radiogramma e Buridda per chi invece era del giro ACMeeting. Poi non l'ho mai ascoltata nessuno, quindi credo che non sia servito a nulla, ma...
No, qualcuno ci avrà ascoltato e beh, saprà un sacco di cose.
Ma comunque venire qua a dire le cose costringe quantomeno a pensarsene un attimo, quindi quantomeno facciamo la radio per noi stessi.
Quantomeno ci proviamo.
Ci costringe a ragionare.
Poi è bella la Falena Bianca perché ogni puntata è come se fosse la prima puntata.
Perché non sappiamo mai bene cosa dire. Aspetta, ora parlo io, parla lui. Che argomento introduciamo?
Cosa fare? No, c'è uscita fuori un po' di roba. Tra cui una roba che a me è piaciuta un casino, che è Mezzanine in spray. Praticamente i Massive Attack hanno preso la versione digitale di Mezzanine, che è un loro disco fighissimo, l'hanno digitalizzato e questo stream digitale è stato codificato con del DNA sintetico. Quindi sono proprio queste strisce di cromosomi.
Ma che... grosse come i cromosomi normali.
Sì.
Cioè che non le vedo.
Ma sono a forma di cromosomi o sono tipo del DNA disteso?
È DNA disteso, il quale è stato poi inserito in delle microcapsule di vetro per preservarlo, che tra l'altro è una cosa che ho scoperto non è stata fatta per fare lo spray, ma è stata fatta per preservare il DNA.
Micro quanto micro? Cioè micro che non le vedo. Che non
praticamente ogni bomboletta contiene tipo un microgrammo di questo DNA sintetico, che sono circa 1 milione di copie dell'album. Quindi voi potete comprarvi questa bomboletta in edizione limitata che contiene 1 milione di copie di Mezzanine codificato in DNA.
Ed è una di quelle tipiche bombolette da vandalo, per capirci. Quelle per scrivere ciao mamma sui muri, no?
Sì, anche se penso che nessuno le spruzzerà. Un po' come la merda d'artista di Pietro Manzoni.
Non
puoi permetterti. Non l'ha aperta nessuno.
Sicuramente è una mossa strategica quella di dire ho venduto milioni e milioni di copie.
Secondo me è una roba che...
dischi di platino come se grandinasse.
Esatto, infatti va verso l'arte concettuale, infatti ci sono delle voci di corridoio che dicono che Bansky sia uno dei Massive Attack, e a giudicare da sta mossa potrebbero anche essere sensate.
Sì, c'è qualcuno che ogni tanto smarrone lascia...
Poi sarebbe stato bello andarsi a studiare come si sintetizza il DNA, quali altre applicazioni ci sono...
Ma ci chiameremo Super Quark, invece esatto. Siamo la misera Falena Bianca.
E no, quindi vabbè, un minimo, dai, di come si mettono in serie due o tre nucleotidi per fare poi gli amminoacidi. Ah, sì, bla bla.
Ho finito adesso di mettere in serie.
Hai visto? In realtà lo stai facendo tuttora.
Sì, ma a livello inconscio, diciamo.
Sì, vabbè, però funziona. È già scritto lì dentro che tu devi fare quella cosa. Vabbè, questa qua era una delle nostre curiosità di questa puntata. Diciamo un po', forse questa puntata là la riempiamo di notizie che ci hanno colpito / cose simpatiche che abbiamo fatto, un po' così, un po' rimessa insieme.
Io, come ben sapete, in simpatia difetto, quindi cercherò di colmare il gap.
Però hai fatto qualcos'altro. Delle cose anche se non sono simpatiche.
Ho fatto cose antipatiche.
Vabbè, ma sono sempre narrazione. Io più avanti parlerò di una cosa molto nerd, che è tipo la nicchia di una nicchia di gente che spipola con le radio. A breve avremo di cui parlare di questa cosa, che per quanto bizzarra è divertente, però non vi anticipo nulla.
Potremmo provare a cogliere di sorpresa Brother A e chiedergli un pezzo così mentre...
Così, proprio.
Mentre è distratto.
Ma io sono sempre pronto, ricordo.
Mentre Cinci schiava.
Vai, allora, dato che non mi avete colto per distrazione, vi metterò subito un pezzo e continuiamo con gli Scatalites. Questo pezzo si chiama Lawless Street, DJ version. Lawless Street. Lawless Street.
E questa era Lawless Street, un pezzo degli Scatalites to Neiko Records, qui per la Falena Bianca. E mi danno l'opportunità di mettere un altro pezzo, allora metterei un pezzo della Satta Records, di una produzione italiana del 2001, un reggae jazz di, chiamato African Beat, e artista Starkey Banton. Un pezzo molto interessante e poco conosciuto.
Starkey Banton, fresh from Africa. Every sound of the drum is an African beat. Every sound of the drum is an African beat. People love all the music in a Gambia, Senegal, Wataii.
Yes, I am.
In a Sierra Leone, Frito, Ghana, turn on the heat.
Aye, boy.
Every sound of the drum is an African beat. Every sound of the drum is an African beat. Yes, I remember my time in Africa, sitting down on the beach. Everybody so kind and so clear, the girls them are so sweet. Such a life I am living in Africa, I don't remember Babylon. I am feeling so sweet under meditation as a musician. What a way them a jump and skip when they made the sweet music. Watch the daughter them a wind up them hip. Watch the rude boy them a skank and dip. Play it in a Paris and Rome, and we play it in a London town. But in a Africa we a come from, and we a send this one set. Every sound of the drum is a African beat. Every sound of the drum is a African beat. Ah, Lord, the music so sweet. Everybody jump to the African beat. Chat up on that southwest and in the east. Yes, I miss it, and this one here so sweet. This is Starkey Banton, fresh from Mama Africa. Come here, so we chant it to the people in Italia. Which part we are land now? Yes, I in Roma. We have a chant this one here, and this one here. Every sound of the drum is an African beat. Every sound of the drum is an African beat.
African beat.
Oh, it's so sweet. Baba do baba do baba de da ba de baba de baba de baba de. Yeah, riba da ba do ba do ba do be. African music so sweet, I say. African beat, I say. To the African beat, Sata play to the African beat. It's so sweet. 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 Yo. Every sound of the drum is an African beat. Lord, the music so sweet. Everybody jump to the African beat. East, west, north, all in the
sound. Eccoci online, on air, dalla bidelleria del Burid. Siete, state ascoltando il Capitano Acaba, Caccia della Falena Bianca. Come dicevamo prima, nacque come avvicinamento ad ACMeeting, poi è rimasta vitale anche dopo aver fatto ACMeeting, perché ci piaceva parlare di questi temi, era un fuoco che bruciava e non volevamo spegnerlo. Di fatto è un po' l'emanazione del Fab Lab, nel senso che questa trasmissione qui la fanno le persone all'interno del Burida, che sono quelle che tengono vivo il Fab Lab.
E quindi ci immaginavamo di raccontare un po' cos'è il Fab. A me piace anche, ve lo dico così, nel futuro, la cos'è successo martedì scorso in Fab Lab.
Ah, è una bella cosa.
È venuto Tizio a fare una barca vela in legno, è venuto quell'altro che... Ma non lo faremo oggi. Oggi parliamo un po' per i nostri milioni di ascoltatori, che ricordiamo essere uno in streaming adesso, ma migliaia.
Ti salutiamo.
Migliaia
in
AM.
Ascoltano in podcast.
E raccontiamo un po' che cos'è il FabLab.
Allora,
la definizione, quella vera, è un posto per fare quasi tutto, no?
È uno spazio di libera condivisione di macchinari per produrre più o meno tutto quello che vuoi e permetterti di prototipare e rendere fisica la tua idea.
A me piace, sì, l'espressione che usiamo ogni tanto di officina condivisa, nel senso che anziché comprarmi io un set di cacciaviti e tu un set di cacciaviti e lui un set di cacciaviti, se io compro un set di cacciaviti e tu un set di brugole e lui non lo so e li mettiamo assieme,
abbiamo già un'officina più figa di quanto potremmo avere singolarmente.
Abbiamo una strumentazione migliore. Se a questo, oltre alla banale metafora degli utensili in acciaio, ci aggiungiamo gli utensili concettuali, quegli strumenti mentali di conoscenza che ci siamo creati nel nostro percorso e nella nostra vita, dovrebbe essere un risultato della Madonna.
Eh sì, la somma delle arti del tappullo dei singoli è inferiore a quella delle arti del tappullo del gruppo.
E quindi con risultati alterni, devo confessare, esiste questa officina ormai da svariati anni. Nella sua forma attuale, cioè quella in corso Montegrappa, esiste da quasi 4 e mezzo abbondanti. Come faccio a frequentare il FabLab se lo volessi frequentare, Aldo? Io scopro adesso, ascoltando un radiogramma di questo FabLab, e mi vorrei frequentarlo. Come mi approccio?
Allora, intanto la prima esclamazione che dovresti fare è: perbacco, non me ne sono mai accorto. Poi, dopo aver detto questo, il modo migliore per vedere un po' cosa si fa e capire un po' cosa c'è in FabLab è farsi un giro il martedì sera. Il martedì sera è il giorno ufficiale di apertura, nonché il giorno dell'assemblea. Per cui, diciamo che uno che piove e arriva giù dal cielo da Marte può essere aiutato a fare quello che a lui interessa o quello che lui porta avanti come progettino.
Sì, poi non è che noi sappiamo fare tutto. Sappiamo spiegare gli strumenti che abbiamo e sappiamo metterci un po' insieme a te a provare a pensare al tuo problema.
Soprattutto non siamo noi che ti facciamo il problema, ma condividiamo tutti delle conoscenze in modo che poi nel laboratorio ci sia una specie di coscienza pratica condivisa che poi permetta di risolvere i problemi e di immaginarsi strumenti, macchinari, metodi per un po' sormontare quelli che possono essere dei problemi pratici.
La cosa principale, esatto, è che te lo fai tu e noi non ti facciamo niente.
No, noi ti diamo una mano nello sviluppare la tua idea e nel capire eventualmente quali sono gli strumenti del FabLab che sono più adatti per utilizzarla e come utilizzare questi strumenti in modo da portare a casa un risultato che sia il più soddisfacente possibile e soprattutto quello che noi cerchiamo di fare è fare uscire le persone con l'oggetto che desideravano, che probabilmente è peggiore dell'oggetto che compri su Amazon, però oltre
sicuramente è peggiore
dipende. Ad esempio abbiamo delle aste da microfono qua che sono decisamente più fighe di quelle che compri su Amazon.
Ogni scarrafone è bella, mamma.
No, sono magnifiche.
No, diciamo che la volontà è che chi entra col desiderio di fare un oggetto esce con un oggetto ed esce anche con la conoscenza di come quell'oggetto viene fatto, che oltre alla bellezza della crescita culturale e personale, io credo che dia anche una migliore misura del mondo, nel senso che aiuta a rendersi conto di cosa è necessario per produrre gli oggetti che usiamo tutti i giorni e magari sviluppare un po' di senso critico sull'usa e getta piuttosto che il riuso, il riciclo, il riadatto.
La cosa interessante infatti è che si passa da un quando di solito uno deve risolvere un problema pratico pensa al denaro come primo mezzo di approvvigionamento di uno strumento oppure di un servizio di cui ha bisogno, e invece a noi piace un po' destrutturare questa idea semplicistica e quindi andare un po' a ricercare le necessità che ci sono realmente per ottenere un qualcosa di pratico o una soluzione, e quindi uscire un po' dal pensiero di denaro uguale qualcosa, ma cercare un po' di capire quali sono le risorse necessarie in termini di materiali, in termini di energia, in termini di tempo, e riuscire a dare una misura al mondo.
Non è che riusciamo proprio a escluderlo, riusciamo a metterlo a sistema insieme a un'altra serie di cose.
Ovviamente se non potrai mai metterti, vabbè, mai non si può dire mai, però è difficile che noi in Fab Lab ci mettiamo a produrre dei semiconduttori, cioè è molto poco sensato. Compreremo dei transistor, però avere un'idea di cosa vuol dire produrre una scheda elettronica rispetto a comprare un qualcosa di già strutturato, aggiunge intanto del
fascino. Secondo me aggiunge innanzitutto del fascino,
della capacità di comprendere come è fatto e soprattutto la possibilità di rimetterci le mani dentro e di modificarlo per il reale utilizzo che tu poi gli vuoi fare. Cioè non sei vincolato a un qualcosa di strutturato a scatola chiusa, ma tu puoi dire: aspetta, facciamolo un po' più blu questo, perché io lo volevo un po' più blu, e tu quel blu sei in grado di mettercelo.
Sì, tra l'altro, come diceva giustamente Aldo prima, ti spieghiamo un po' come funzionano gli strumenti che abbiamo e quali meglio possono essere utilizzati per il tuo progetto. In realtà mi è venuto in mente, proprio mentre dicevi così, che la gente che più è rimasta invinghiata, che più è rimasta affascinata e partecipante al progetto Fab Lab, sono quelli che entrando non hanno trovato lo strumento che serviva loro, ma si sono dovuti costruire lo strumento che serviva loro. Mi viene in mente, ad esempio, anni fa è arrivato un tizio che voleva fare gli aglianti radiocomandati, ma per fare gli aglianti radiocomandati ha dovuto costruire una stampante 3D. Poi per fare gli aglianti radiocomandati ha dovuto costruire un ulteriore oggetto, poi ha costruito un terzo oggetto perché ha delle carene, ora con gli aglianti radiocomandati non ci gioca praticamente neanche più. E è completamente rimasto invischiato nel Fab Lab. Cioè il Fab Lab stesso, secondo me, è un progetto del Fab Lab, non so come dire, cioè si autocostruisce e si modifica e cambia in base alle sue esigenze. Cioè, come dicevi tu, nella scheda la faccio esattamente come voglio io, anche lo stesso Fab Lab di volta in volta, in base alla gente che lo frequenta e lo utilizza, cambia forma, macchinari, organizzazione, ordine, disordine, cacciaviti, non cacciaviti, si rimodella su quello che può essere, perché Un'altra cosa che abbiamo scoperto, oltre a come funziona la scheda o come funziona il motore, è come funziona un'officina.
Sì, che molti di noi magari appunto non erano in grado, non si erano mai messi a lavorare con le cose, e scontrandotici in prima persona e dovendo costruire gli stessi strumenti, poi lo conosci e lo conosci bene lo strumento. Allora lo fai lavorare bene, lo fai durare, non vuoi che si deteriori e ci stai dietro, insomma. Ogni tanto comunque le cose si rompono lo stesso, non è che non siamo mica così splendidi.
Buttiamo giù un pezzo e poi parliamo ancora un po' del nostro amato Fab Lab.
Direi di sì.
Brother Ray, sei d'accordo?
Fab Lab, certo che sono d'accordo. Mettiamo subito un pezzo che si chiama Warning, dell'etichetta di Dennis Brown e Manuel Music. E questo artista si chiama Desi Roots e il pezzo è Warning.
I appeal to God to visit her for one day to right the wrongs manifest themselves and mine to stay. Man a kill man fi woman, Lord. Man a kill man fi dunza. Man a kill man fi peace of land. Man a kill man fi nothing at all. I done show everyone it a go trend in a Babylon. I done show everyone it a go dread in a every land. You done ya a say Rasta, but I know some of them a jester. When righteous man used to trod the land, them never used to keep back the master. Yeah, I done tell everyone it a go dread in a every land. Done show everyone it a go dread in a Babylon. Yeah.
and show everyone it a go trend in a Babylon. I done show everyone it a go trend in a every land. I done show everyone it a go trend in a Babylon. You done ya, I say them a ja. I know some of them a just down. When righteous man used to try the land, them never used to keep up the mouth.
Itago dread in a every land. Warning, warning. Desi Roots, dall'etichetta di Dennis Brown e Manuel Music. Questo pezzo era Warning e continuiamo sempre con l'etichetta di Dennis Brown. E questo pezzo è appunto di Dennis Brown, si chiama Don't Want to Be No General ed è un pezzo antimilitarista.
Oh now, I said oh, 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 oh now, see, you know. To end up in a funeral. I don't wanna be no general. To achieve only a burial. Oh no. Lordy, 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 Lord. Yeah. Oh no. Whoa, yeah. Oh no. I said the race is not for the swift, but for who can endure it. The race is not for the swift, but for who can endure it. So you ride like lightning, you'll crash like thunder. Crash on there. Say you ride like lightning, you'll crash like thunder. I said you know, you know, you know, you know, you know. I said you know, you know, you know, you know, you know. Yeah, said you know. Yeah, said you know. Oh, man, yeah. You know. Oh, cemetery, they won't need you for no chemistry. From the morgue to the cemetery, they won't need you for no chemistry. See the rankings, they all get spanking. The rankings, they all get spanking. Top rankings, they all get spanking. Yes, rankings, they all get spanking. From the banking. Oh yes, on the banking. Oh now, say you know, you know, you know, you know, you know. Say you know, you know, you know, you know, you know. That I don't wanna be no general. To end up in no funeral. I don't wanna be no general.
Benvenuti, benvenuti, bentornati. Falena bianca, musica altissima.
C'ha il dito lento, ora tra un po' ci arriva.
Al radiogramma. in diretta dal Burita,
un volume consono per il quale il nostro amato pubblico ci può sentire.
Via dire... Bertani 1.
No, c'è no. Monte Grappa 39.
Ah già.
Comunque eccoci qua di nuovo in onda. Si parlava di FabLab.
Si parlava di FabLab e con qualche chiacchierata durante la musica ci siamo ricordati che abbiamo parlato molto in quest'estate del nome FabLab, di come mai l'abbiamo scelto, di come mai ce lo portiamo dietro.
Dopo anni di già ragionamenti.
E di cosa rappresenta e non rappresenta questo nome. Quindi andiamo un po' a spiegarlo anche qua. Che FabLab nasce appunto una decina d'anni fa come concetto di un'officina condivisa in cui fare quasi tutto. E poi si è sviluppato in diversissimi modi e maniere tutto intorno al mondo e anche in Italia stessa, diversissime concezioni nelle città vicine. Noi parliamo del nostro perché degli altri fa brutto parlarne e diciamo come abbiamo pensato il nostro. Il nostro non è un'officina di produzione. È un'officina di studio, di prototipazione, di condivisione. Non accettiamo il service di fare centinaia di pezzi per un altro. È un posto dove tu vieni in realtà non per costruire ma per imparare. Costruire è un metodo per imparare delle cose. Cioè costruirlo veramente ti costringe a scontrarti con dei problemi che a pensarlo soltanto magari non affronti.
No, secondo me la differenza più che altro è la scala col quale si fa questa cosa, cioè fare una produzione in cui devi fare tot pezzi non è il posto giusto, però se tu vuoi tornare a casa con una tua roba che funziona la puoi vedere costruita veramente.
Esatto, e l'esempio che faceva l'ottimo Menichinelli, scriveva anni fa in tempi non sospetti, prima che questa deriva dei Fab fosse evidente, scriveva un pezzo in cui lui diceva, parlava dei parametri, dei metodi con cui secondo lui era corretto valutare un FabLab e diceva appunto che secondo lui va valutato non come un'azienda, cioè sul fatturato, ma come una biblioteca, cioè dovrebbe essere un affare che riceve fondi indipendentemente e che viene valutato da quanto la gente che lo frequenta impara, prende in prestito là dei libri per imparare, qua degli strumenti per imparare, condivide, studia insieme agli altri sia in un posto che nell'altro e impara qualcosa. Tra l'altro noi proprio coincidenzialmente siamo in quella che era la biblioteca del Magistero, perché il Bolida occupa l'edificio che prima era abitato dal Magistero, abbandonato da 10 anni, e ce lo siamo presi noi e il FabLab occupa proprio la zona che era la biblioteca. E
altro, anche noi riceviamo dei finanziamenti e non dobbiamo produrre il denaro per pagare ad esempio la bolletta, perché paghiamo la bolletta, ma non la paga il FabLab, la paga il collettivo Buridda che con le sue iniziative procura le risorse per mandare avanti i vari laboratori. Quindi il FabLab in sé non ha bisogno di chiedere un euro all'ora per usare la stampante 3D o...
Dopodiché non lo disdegna,
Non è necessario, anzi credo che non sia il miglior ringraziamento che ricevo. E quindi diciamo il fatto che sia così gratuito dà spazio alle persone di fare all'interno del FabLab delle cose per il semplice fatto che essi desiderano farle o desiderano usare il fare qualcosa come scusa per imparare una certa tecnica, come ad esempio può essere saldare o lavorare in legno. E quindi non dovendo vendere e non dovendo prendere like su quello che si fa, che sono le due monete correnti della società odierna, le persone fanno ciò che vogliono fare semplicemente perché gli appare bello o interessante. E tendenzialmente le persone abbandonate alla loro pura e semplice fantasia producono degli oggetti e delle cose che per me sono molto più interessanti di quelle che poi invece sono valutate per essere vendibili.
Questo genera in realtà un grande spazio di libertà, perché oggi avere la possibilità di immaginarsi qualcosa già è sempre più difficile perché tutto è sempre più strutturato. siamo passati per esempio nell'ultimo decennio da una rete che era uno spazio inesplorato e non strutturato a qualcosa di strutturatissimo dove ogni cosa è schedata, e quindi perdiamo gli spazi di libertà mentale. Ecco, in Fabro, oltre alla libertà mentale di immaginarti che cosa vuoi costruire, che cosa vuoi fare, c'è anche la libertà pratica nel potertelo costruire con dei mezzi che non ti vengono né affittati né devi pagare di tasca tua. Sono dei macchinari condivisi.
Un'altra cosa che dicevamo tempo fa, che ora forse ci eravamo anche un po' dimenticati ultimamente, è che non dovendo produrre il trucciolo come un'azienda metalmeccanica, non contandoti nessuno al prodotto finale, è anche la libertà di sbagliare. Cioè, tu un giorno vuoi provare a fare diverso, puoi farlo, anche e se va male, sti cazzi. Cioè, hai investito tu la tua serata nel fare una cosa che non funzionava. Dicevo, mi veniva in mente prima un'altra cosa che un po' ci differenzia da altri Fab Lab che invece esistono, è il nostro parco macchine. Il tipico Fab Lab è molto orientato sulla stampa 3D, molto sulla programmazione di Arduino e piccoli servomeccanismi, mentre noi un po' per natura personale ci siamo orientati più sulla carpenteria pesante, oserei dire. No, forse è esagerato, però esiste la possibilità di saldare, esiste una falegnameria più grossolana rispetto alle cose piccole. La nostra laser cutter autocostruita è molto grossa rispetto a quelle tipiche che si trovano in officine simili. E la zona di saldare, l'ho già detto, la ridico. Esiste una stazione di saldatura.
Anche per l'alluminio, che non è una cosa banale.
Poi ci sono banconi per l'elettronica, quindi per poter preparare, disegnare, poter incidere e poter saldare
questo
delle schede.
Questo più comune nei Fab Lab.
Sì, ma non è da dare per scontato, perché un Fab Lab più orientato al service invece semplicemente ha delle macchine che poi mette e fa utilizzare con il classico disegnino, figurina, statuetta, mentre invece già la prototipazione di una scheda stampata non è così.
Sì.
Anche perché la produzione di circuiti stampati dalla guida, tra virgolette, dei Fab Lab che seguono un formato internazionale sta venendo abbandonata, nel senso che la diffusione di schede come può essere l'Arduino, schede precotte col sensore già addosso, eccetera eccetera, ormai per la prototipazione si tende a lavorare sulle breadboard, che sono delle schede di prototipazione in cui metti i fili volanti. Se poi vuoi farti la scheda, ti fai il tuo disegnino con Fritzing o con Eagle e la scheda te la fai stampare in Cina, mentre invece noi abbiamo conservato questa cosa qua, perché comunque produciamo le schede che animano le nostre macchine.
C'è da dire, a onor del vero, che è uno dei processi più complicati, più incerti che abbiamo in fama, mentre un disegno vettoriale che voglio fare masticare alla taglio laser o qualcosa che voglio usare la troncatrice o la pialla, sono abbastanza ottimista che succeda. Sulle schede elettroniche, peraltro campo che io non ho mai indagato affatto, insomma, c'è più incertezza, vedo che c'è più fatica, è un lavoro un po' più
non è faticoso. No, io ultimamente ho messo mano nella produzione di un po' di schede e devo dire che si fa, basta qualche accorgimento. Più che altro il processo è un pochino più lungo, è una roba meno plug and play, nel senso che mentre quando stampi dici c'ho il disegno, lo metto lì, lo passo in questo programma e poi lo sbatto sulla stampante, quando devi fare una scheda ti devi seguire un po' di fasi che sono la deposizione della maschera per l'incisione sopra la tua lastra di vetroresina ramata. Poi a quel punto la metti in incisione, ti rifai l'incisione, poi buchi e poi saldi. È un processo abbastanza lungo.
Sì, anche la complessità della scheda, magari rispetto a uno che ci ascolta, rispetto alle schede che siamo abituati a vedere quando rompiamo il laptop e ci guardiamo dentro, insomma, è inferiore. Cioè, volevo spiegare che qua si può fare tante cose, ci si può sbattere, ci si può ingannare. Contemporaneamente non volevo creare l'illusione che uno arriva un martedì e in due ore torna a casa con la macchina del tempo. Cioè,
beh, sì, se fa veramente la macchina del tempo, poi può tornare a casa 2 ore dopo che è venuto in Fab Lab.
Esatto. Esatto, questo tecnicamente è...
Vogliamo la macchina del tempo.
Ineccepibile.
E quando la vogliamo, non è importante.
Va bene, buttiamo giù altri 2 pezzi e poi gli ultimi 10 minuti in cui Aldo ci annoia con quell'accrocchio che ha fatto per collegare una cosa noiosa a una cosa più noiosa ancora.
Maron, maron, cose noiose, per collegare cose noiose. Allora mettiamo un pezzo... etichetta African Museum, il pezzo è un pezzo di Gregory Isaac e si chiama Black Akil Black. Wow.
Yeah. Black Akil Black. Life is really worth. While youths go selling themselves like whores, robbing, raping and killing the poor. Me say black I kill black. Whoa, but did I go bones right back? Yeah, black I kill black. Lord, what did I go bones right back? Yeah, oh yeah. Down here in the ghetto of the slum, we've been robbed of all rights and freedom. But I know that things has got to change. Cause Jaja got all men into his range. Me say black I kill black. Lord, what did I go bounce right back? Yeah, black I kill black. Lord, what did I go bounce right?
Gregory Isaac, Black Akil Black, African Museum. Allora qua mi danno la libertà di mettere un altro pezzo, io ne approfitto. Cari fratelli e sorelle, ora sentirete un pezzo dei The Revolutionaries. Il pezzo si chiama Sweetie Comes From America, dell'etichetta High Notes.
Look at the place, she said, oh, this place eyes. She said, oh, this place, it's a disgrace. Oh Lord, oh Lord. She said, oh, this place, it's a disgrace. Oh yeah. From America, me die of this sooner, 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 sooner. Oh, oh. When on the money down, me know who no top down, top down, top down. Oh, oh. From America, me die of this sooner, 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 sooner. Oh, oh. When on the money down, me know who no top.
Bene, bene, bentornati, Falena Bianca.
Sta per arrivare il momento noioso, lo anticipo.
No, 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 in realtà durante questo brano musicale ho scoperto che non è noioso perché si parla di cartoline d'epoca.
Si parla di cartoline, però in un ambito particolare della tecnologia. No, ora è un po' passato di moda, nel senso che non se ne parla molto, non si sa chi sono, però esiste questa tipologia di gente particolare che sono denominate radioamatori.
Che non sono i nostri affezionatissimi ascoltatori di Radiogramma.
Bensì sono delle persone che si dilettano a smontare, costruire e trovare modi bizzarri per trasmettere sulle onde radio, in qualsiasi frequenza. Sono persone che storicamente...
È la versione adulta del walkie-talkie.
Però in una versione molto più smanettona. È veramente walkie-talkie unleashed, proprio una cosa... Prendi, smonta, inventa, tira su antenne. E sono un po' quelli che sono nati nel momento in cui è venuta fuori questa tecnologia, questa nuova tecnologia al tempo. E rispetto a... Cioè, ora un'analisi che posso fare è rispetto a un tempo che magari... Cioè, rispetto ad ora che le nuove tecnologie escono in ambiti molto di nicchia e sono molto poco divisi e condivisi, in quella fase storica lì, le tecnologie erano un po' più a portata di mano e quindi c'era uno sviluppo più distribuito di queste, per cui venivano rilasciate delle licenze che ti permettevano di smanettare con queste cose in un'epoca dove non esisteva internet, per cui parlare con un altro stato era una comunicazione
stiamo
particolare.
Stiamo parlando dei meravigliosi anni 80.
No, non stiamo parlando di ben prima, Inizio Novecento. Inizio Novecento. Quando è venuta fuori la radio, anche prima in realtà, poi è iniziato a diffondersi un po' a questa maniera qui. Vabbè, ma queste persone qua, che di solito sono i vecchietti, che voi ve li potete immaginare come i vecchietti che vengono fuori quando c'è una catastrofe, non perché portano sfiga, ma perché quando per esempio vanno giù le linee telefoniche, le linee di comunicazione ufficiali, questi qua spuntano, spolverano la loro radio, che ce l'hanno lì bella pronta, e mettono in comunicazione per esempio le vallate isolate da guasti elettrici e problemi di questo tipo. E tendenzialmente risolvono il lato comunicativo. Ma un tempo si usava questa cosa magica del si chiama in gergo nel codice QSL, che vuol dire ti sto mandando il rapporto di come ti ho ricevuto.
Cioè QSL sono le iniziali di ti sto mandando il rapporto.
Non c'entra niente, il codice Q non c'entra proprio nulla. È derivato addirittura dal codice Morse, per cui è proprio una questione di comodità sulle lettere dove sono piazzate. Però quella cosa lì, quando chiedevi QSL punto di domanda, anche pipipipipipi, voleva dire mi mandi una cartolina e mi dici che ci siamo parlati, che ti ho ricevuto. E quindi le case dei vecchi radioamatori erano luoghi gremiti di cartoline di ogni posto del mondo. Una cosa bellissima.
E come facevo io a dargli il mio indirizzo? Tipo Corso Montegrappa, sì, 39, sì. Genova,
ti mettevi alla radio, poi dipende se stavi parlando con la voce o col Morse, però ti comunicavi l'indirizzo e quindi era usanza scambiarsi le cartoline, perché non potendo certificare in un altro modo il contatto avvenuto, lo gestivi a questa maniera qua, ti davi l'indirizzo e te le scambiavi. Con, tra l'altro, spesso dietro le cartoline c'era scritto le qualità col quale sei arrivato, sia la qualità della modulazione che la qualità la potenza del segnale ricevuto.
Immagino che tutti fossero un po' generosi sperando che altrettanto facessero gli altri per avere un buon voto sulla cartolina.
Poi un po' la cosa è anche un po' con quale apparato vi siete parlati, c'è scritto su questa cartolina. E
in che lingua si parlavano questi?
Tendenzialmente in inglese. Lo standard era un po' quello. Comunque, cioè, se vi capita di aver avuto un conoscente, un nonno, un parente che spippolava con le radio, è facile che abbia un cassetto pieno di queste cartoline incredibili, che oltre che essere spedite da tutto il mondo, quindi è un aggregato di posti bizzarri. In particolare queste cartoline spesso rappresentano la cosa bella del luogo da cui vengono spedite. che è una classica cartolina, mi dirai. Però in realtà alle cartoline viene aggiunto il nominativo di chi ha mandato, che quindi è stampato in bella copia davanti, e spesso oltre a quello...
Che è un codice. Che è un codice noioso, immagino.
Sì, sì, è un codice assegnato rispetto allo Stato, la zona dello Stato, e poi in un ordine. E poi la cosa bella è che viene fuori un... spesso si mandano le foto tipo della stazione, tipo... tutte le macchinette per trasmettere, piuttosto che
stazione tetto... Aldo intende la radio, non intende quella dei treni, intende certo. Un tavolo con degli apparati radio, dei microfoni,
piuttosto che un tetto pieno di antenne, tutte queste cose qua, fino ad arrivare ai magnifici, o tutto questo negli anni, fino ad arrivare ai magnifici anni 90, in cui sono arrivati a un certo punto i computer, quindi anche altri nuovi modi di comunicare, per cui altri modi di rapportarsi, però questa cosa delle cartoline è rimasta.
Quindi lo strumento che hai fatto te è uno strumento che attacca la cartolina alla radio.
No,
ho capito bene.
Non c'entra questo. Ma questo forse ne parleremo.
Attacca la cartolina al muro.
Questo forse ne parleremo un'altra volta.
Lo scotch.
Ma la cosa interessante è che quando sono arrivati i magici anni 90 è arrivato anche il magnifico strumento che era Paint. E questo ha fatto sì che nel mondo dei radioamatori, dove la gente spipolava già con le cose ed era curiosa del computer, ha dato il via a un... a dei grafici alle prime armi su larga scala, per cui si sono generate una quantità di cartoline che io vi consiglio di andare a cercare, tipo QSL card su un qualche motore di ricerca.
Sì, diciamo che l'estetica è...
E l'estetica è veramente anni 90, cioè troverete dei word art tipo colorati arcobaleno con sotto le foto di antenne e delle cose veramente belle, per cui di un'epoca che ormai è passata, ma lascia quel segno di...
Quindi i layer sono word art, gente strana e apparecchiature improbabili.
Sì, di solito tra l'altro sovrapposti. Qua vediamo per esempio un, che ne so, un pinguino di fianco a una radio con un numero. E poi c'è per esempio un prato, un ponte, la Stazione Spaziale Internazionale. Questa è una bella cartolina perché se la ricevi. Poi cosa vediamo... Uno in cima a un monte col suo nominativo di fianco in versione word art e una bandiera. Cose incredibili, vabbè, ve lo consiglio perché sono veramente particolari. Quelli vecchi e vecchi erano disegnati, ma poi l'era dei computer ha generato una casualità e una possibilità di sovrapporre, diciamo, molte immagini, che poi ha generato qualcosa di incredibile.
Questo con il cagnolino Yorkshire, il desktop con la sua faccia e il word art del codice. Sì, effettivamente.
È vero che è tutto un
suo immaginato. È una ricerca a cui si possono dedicare 10 minuti.
Sembrano i meme degli alieni.
Esatto, esatto. O dei film anni 50.
Sì, è una cosa un po' così. Sembra quasi come cercare le GIF, però queste qua sono persone che mettono, cioè condensano in una cartolina il bello che loro hanno lì per mandarla a qualcun altro. E di solito è un bello molto nerd, per cui ci sono delle radio, ci sono delle antenne. Però poi ci sono anche, che ne so, il Monte Fuji.
Dei cani con i fiocchetti nelle orecchie.
Diciamo che la soggettività del bello non è mai stata così lampante all'interno della regia di Radiogramma.
Benissimo, Falena Bianca, è 9ª puntata, volge al termine. Ci salutiamo come sempre con un po' di musica di Brad Ray.
Sì.
Nonostante qua durante l'ultimo brano si sia parlato della sua successione a lungo, bisogna trovare un erede. Lanciamo il grande concorso della Falena Bianca. Vuoi tu prendere il posto di Brad Ray? Mandaci 5 euro.
mandaci una cartolina in word art.
Mandaci una cartolina in word art. Fai qualcosa per farci venire voglia di assumerti e sarai il nuovo fantastico DJ della Falena Bianca.
E vai.
Brad Ray, fagli vedere che livelli devo da raggiungere.
Eh sì, dai. Comunque un altro mesetto ce l'ho, quindi ci avete tempo. Io direi di mettere un ultimo pezzo che, diciamo, è della Real Rock, una produzione italiana. Loro sono i Neurologici e questo pezzo l'ho comprato perché, diciamo, una delle nostre ascoltatrici più affezionate
intanto
ci
qua,
ha
cioè,
detto di comprare questo
Aldo
pezzo.
Che guarda le foto delle cartoline in word art con la stessa faccia con cui io guardo YouPorn.
E il pezzo
Pinguini
si
antenne.
Rip What You Saw, quindi buona serata a tutte e tutti. Prossimo martedì 19:30 la Falena Bianca
e ci sentiamo martedì, restate numerosi.